Astronauti Cast. Episodio 14 della stagione 7. Ben ritrovati amici ascoltatori in diretta, in differita e che ne so, in video ascolto. È giovedì 13 febbraio 2014 e ci ritroviamo qui una papera dopo l'altra per il 14esimo episodio della nostra ultima stagione. Avrete già capito che non abbiamo il valente Michael Sacchi nei panni del regista, avete me, vi dovete accontentare, portate pazienza per questa ora, ora e mezzo che passeremo insieme e cercherò, come sempre mi succede quando sono chiamato a fare il mio dovere all'ultimo istante, di reggere anche solo lontanamente il confronto del mio maestro che ci sta sicuramente ascoltando. Con me a farvi compagnia questa sera, da Milano, il nostro Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e vi ricordo che durante questa diretta potete farci domande o commentare utilizzando la chat che trovate nella pagina della diretta oppure utilizzando l'hashtag Astronauticast su Twitter e su Google+.
Esattamente, esattamente. Vuoi dare anche qualche tuo riferimento dove trovarti, a parte il nostro astronautinews.it, Paolo?
Sono soprattutto su Google+, mi potete cercare col mio nome e cognome, Paolo Amoroso.
Perfetto, e allora saltiamo a Mantova, a Modena, scusate, questa sera è la sera dei lapsus e degli errori, quindi abituatevi. A Modena ci aspetta il paziente, visti i miei errori, Riccardo Rossi, Ricky Unreal, presentati.
Ciao a tutti da Modena, non da Mantova, ma è qua vicino, dai, su, non ti sei sbagliato.
Dai, mi è venuto in mente Virgilio, cosa ti devo dire?
Mantua, me genui.
Esatto.
Vabbè, lasciamo stare il latino perché sennò mi vengono delle reminiscenze che è meglio non richiamare la memoria. Buonasera a tutti, qui da Modena da Riccardo, come dicevo, buon ascolto di questa puntata numero 14.
Bene, grazie Riccardo, anche per te mi pare giusto ricordare che operi non solo sulle pagine di Forum Astronautico ma anche con una tua produzione artistica estremamente simpatica che consiglio a tutti, ma lascio a te dare tutti i riferimenti così non faccio altre gaffe.
Sì, grazie Marco, sempre molto gentile. Produzione artistica è un termine veramente esagerato, no? Mi trovate con il mio account Twitter Space Humor, chiocciolina Space Humor tutto attaccato, dove con cadenza settimanale, insomma quello è il mio target, però di solito ogni tanto i tempi si dilatano, faccio dei fotomontaggi a tema spaziale. Sto preparando anche una pagina su Google+ e anche su Facebook in modo da avere così una copertura a 360 gradi, ma poi semplicemente, anche se entrate nel nostro portale Astronauti News, trovate sulla toolbar in alto un link diretto per vedere le varie vignettine che faccio di volta in volta.
E quindi, che ti hanno... Sì, scusami Riccardo.
No, quindi buona visione, stavo dicendo.
Volevo solo dire che ti hanno reso famoso tra grandi piccini e anche tra qualche astronauta, quindi direi
famoso
che...
Famoso o famigerato, sì, a seconda dei casi.
Vabbè, dai, non stiamo a sottilizzare. In ogni caso, a me piaci molto e se piace a me, per editto presidenziale, devi piacere a tutti gli altri. Bene, stavo dando un'occhiata al nostro elenco delle notizie e così possiamo fare un micro sommario a beneficio dei nostri ascoltatori. Abbiamo, sentite un po' il menu, le ultime novità sul rover lunare cinese U2. Abbiamo anche ExoMars, che cosa c'è di nuovo su questa sonda. Abbiamo gli ultimi aggiornamenti dalla croce delizia delle discussioni su forumastronautico.it, direi proprio così, SLS. Poi sappiate, arriverà il momento della questua, quindi cominciate a mettere mano ai vostri portafogli, reali o virtuali che siano.
È una rapina questa qua, cominciate a mettere mano ai portafogli.
Sì, perché il pezzo forte arriva subito dopo, non che gli altri siano da meno, ma dopo il piagnisteo della questua vi portiamo la rubrica preferita dai piccoli fan di di Astronauticast, le storie di nonno Apollo. Sì, sì, è il momento, Paolo, quello del racconto, dopodiché i bambini, come quando c'era il carosello, possono andare a dormire perché inizia la parte un po' più spinta del podcast. Perché? Perché abbiamo il racconto dell'account Twitter di Anton Shkaplerov e poi la luna fotografata da Koichi Wakata, commentata dal nostro Riccardo, e ancora Curiosity fotografa la Terra, e ancora immagini a risoluzioni molto buone, direi assolutamente HD, della torcia olimpica durante una passeggiata extraveicolare. Insomma, ho dato una veloce scorsa alla lista delle notizie, spero di avere solleticato il vostro appetito audio, e passerei subito la parola a Paolo per appunto il commento sulle ultimissime novità che ci arrivano dal rover YouTube.
E abbiamo avuto poco fa la conferma che il rover cinese YouTube è riuscito a sopravvivere alla seconda notte lunare. Inizialmente erano sorte delle preoccupazioni perché al calare della seconda giornata lunare, al calare del sole alla fine della seconda giornata lunare di missione, verso la fine di gennaio del 2014, il rover non era riuscito ad assumere la configurazione per l'ibernazione notturna, per la gelida notte notturna, e quindi si era temuto che i sistemi di bordo non sarebbero sopravvissuti al freddo lunare, la cui temperatura può raggiungere i 180 gradi sotto lo zero. Cos'era accaduto? Il rover non era riuscito a ripiegare correttamente le parti in movimento, cioè il braccio della fotocamera principale, delle camere di ripresa principali, il braccio dell'antenna, e a chiudere anche a mo' di coperchio i due pannelli solari, che non era riuscito come previsto. Questo era importante per garantire un buon isolamento termico e dare modo al sistema di riscaldamento, basato su un generatore di calore a radioisotopi, per mantenere la temperatura voluta all'interno del rover. Si era temuto quindi che l'eccessivo freddo lunare avrebbe compromesso definitivamente il funzionamento di YouTube, e si erano sparse anche voci del fallimento della missione, quindi della perdita del contatto con YouTube, poco dopo la terza alba lunare, quindi il sole è sorto ancora sul luogo di atterraggio di YouTube intorno all'8 e al 9 di febbraio. Invece ieri, intorno al, quindi siamo al 12 di febbraio, abbiamo avuto una prima conferma ufficiosa da un gruppo di appassionati radioamatori di ascolto spaziale, di radioascolto spaziale, che erano riusciti a captare i segnali radio provenienti dalla Luna, in particolare dal rover YouTube, quindi confermando che era riuscito a funzionare nuovamente dopo l'ibernazione della seconda notte lunare. Poi c'è stata una dichiarazione ufficiale, un portavoce del programma lunare cinese, Pei Zhaoyu, aveva dichiarato all'agenzia di stampa governativa Xinhua che il rover YouTube si era risvegliato. Ma in che condizioni si trova effettivamente questo rover? Ci sono stati danni ai sistemi del veicolo dopo questa notte lunare trascorsa con una temperatura più bassa prevedibilmente del previsto per la mancata chiusura del veicolo? Beh, per la verità non ci sono molte informazioni, ma sono riuscito a trovare un messaggio ai colleghi scienziati lunari della mailing list Lunarelle di uno scienziato cinese, si chiama Yong Chung Zheng, che lavora agli osservatori astronomici nazionali ed è membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze cinese, il quale ha confermato, come del resto aveva già accennato il portavoce ufficiale, che il rover è in grado di ricevere segnali da terra, quindi comandi da terra, è riuscito anche a trasmettere la telemetria e quindi a comunicare al controllo missione il suo stato, e cosa che non ho letto da nessun'altra parte, questo scienziato Yong Chung Zheng riferisce: eccetto che per alcuni componenti sensibili la maggior parte delle funzioni del rover è stata ristabilita. Quindi, a quanto sembra, da questa dichiarazione non ufficiale ma vicina agli ambienti scientifici cinesi, la maggior parte dei sistemi del rover sarebbero funzionanti e quindi, almeno per quanto se ne sa, in parte il rover U2 dovrebbe riuscire a continuare in qualche modo la sua missione. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.
Sicuramente questa notizia vi è portata da un bell'articolo di Paolo Actis su astronautinews.it, ma volevo richiamare la vostra attenzione proprio a questo articolo sul nostro portale, sul nostro blog di notizie, per due ragioni principali. La prima è che in fondo a ogni notizia, da qualche giorno, da qualche settimana, è possibile trovare il link diretto che vi porta agli approfondimenti e alle discussioni, in questo caso molto animate, su forumastronautico.it. Il secondo è che immediatamente sotto questo link avete almeno quattro altri richiami ad articoli già pubblicati in precedenza che possono aiutarvi molto ad avere un'immagine più completa oppure a seguire l'evoluzione nel tempo di alcuni episodi, ad esempio le avventure di U2. Volevo mettere un pochino di pepe o sentire la vostra opinione di entrambi su quella che è stato un po' il main focus della discussione su Forum Astronautico, nel senso che a mio parere si è trattato qualche volta di questioni di lana caprina, ma come accennavi tu Paolo rimane un fatto che è un peccato che la quantità di comunicazioni ufficiali e la qualità di queste che arrivano dalla Cina sia molto ridotta e di conseguenza si lascia ampio spazio a speculazioni anche magari eccessivamente pessimistiche, perché ricordiamo tutti che si tratta di una prima assoluta per la Cina con un rover sulla Luna e a mio personale parere, ma vorrei sentire il vostro, anche se fosse morto dopo una notte lunare, ok, voglio dire, non vedo grandi problemi. Cosa ne dite?
Sì, no, tra l'altro la mancanza di informazioni ufficiali aveva alimentato le prime voci di cui accennavo, che erano voci da fonti giornalistiche sulla presunta morte del rover U2. E gli utenti di Weibo, l'equivalente cinese di Twitter, avevano cominciato così a rimpiangerlo nei loro messaggi di cordoglio, comunque di dispiacere. Ma è un diciamo che oltre all'aspetto tecnologico, questa missione di Chang'e 3 e poi del suo rover U2 e in generale le altre missioni della parte con equipaggio del programma lunare cinese stanno in un certo senso sperimentando non soltanto i sistemi tecnologici, ma anche il modo in cui la Cina può comunicare con il mondo. Quindi potrebbe essere in un certo senso ancora considerato un periodo di rodaggio questo per quanto riguarda la comunicazione pubblica di queste missioni. Tu che ne pensi, Riccardo?
No, che a leggere certe opinioni quello che mi ha dato tra virgolette più fastidio è che un ragionamento che spesso viene, diciamo, così portato avanti è, visto che comunque sulla Luna ci siamo già stati, ci siamo già stati, virgola, gli americani ci sono già stati con facilità, i russi ci sono già stati anche loro, non con uomini ma con mezzi robotizzati, allora sembrava che anche per la Cina fosse una missione, cioè o superflua o comunque il fatto che l'avessero portato avanti, cioè doveva essere, non doveva portare niente, doveva essere una cavolata. Invece
sembrava
no,
inutile.
Esatto, invece è tutto il contrario, per loro era una prima assoluta e il solo fatto che insomma sia andato tutto bene, il landing è andato bene, l'immagine spettacolare del rover che scende mi hanno toccato molto, visto che era da tempo che non vedevamo più nulla muoversi sulla superficie lunare, per me sono state un grande successo e concordo pienamente con Marco che se anche il rover si fosse, ahimè, spento dopo pochi minuti di attività, per me sarebbe stato già il landing, sarebbe stato un successo, perché potrebbe sembrare una cosa banale, ma non è affatto banale, ok? Noi magari siamo abituati a vedere Curiosity che scende su Marte con mezzi mirabolanti, ma non vuol dire assolutamente, anche se la Luna è qui a due passi, riuscire a portare una sonda, e non solo una sonda, anche un mezzo semovente. mi viene anche da pensare tipo al Google Prize, se fosse così semplice qua ci sarebbero già gente che ha portato rovere e ha fatto, diciamo, completato.
Beh, è
qualche
è anche vero che le risorse di cui dispongono i concorrenti del Google Lunar X Prize sono
diversi ordini di grandezza
nazionali,
certo. Però ecco,
sicuramente è vero anche che poi io sotto ragazzi, lo devo confessare, un po' di tifo per i cinesi lo faccio, perché continuo a pensare, a parte la sana sportività nell'ambito scientifico, perché è un avanzamento nell'ambito delle scienze da parte di una nazione o di un gruppo e comunque rappresenta un passo avanti per tutti, ma in fondo io credo che la Cina potrebbe giocare quel ruolo, in parte ovviamente, che giocò l'Unione Sovietica nella sua competizione spaziale con gli Stati Uniti, che sono un po' assopiti e hanno magari anche assorbito tante delle loro risorse in tanti impegni internazionali, in un paio di guerre, insomma, dare una spinta all'orgoglio americano e risvegliare il gigante sopito e vedere magari un po' di sana competizione anche in ambito spaziale, che fa bene a tutti e fa crescere tutto il settore, credo. Va bene, chi avesse curiosità di approfondire o fare polemica anche animatamente può tranquillamente iscriversi a Forum Astronautico e dare del suo meglio o del suo peggio, a seconda di... Dicevamo, il nostro Paolo Actis è stato l'autore di questo pezzo e devo ringraziarlo anche per il commento che sono chiamato a portarvi sulle ultime novità riguardanti ExoMars. Perché è proprio di questi giorni la notizia che è stato completato il nucleo dell'orbiter, cioè la parte più importante, più complicata da un punto di vista tecnologico del satellite. Intanto, cos'è ExoMars? È una missione piuttosto complessa che si compone di due distinti lanci, quindi se volete potremmo parlare di un ExoMars 2016 e un ExoMars 2018, che corrispondono agli anni in cui questi due lanci avverranno. Parliamo in questo caso, per la notizia che commentiamo ora, di ExoMars tra virgolette 2016. Si compone di un orbiter e in particolare questo componente fondamentale è il Trace Gas Orbiter, appunto, che comprende lo scafo della sonda, gli elementi del controllo termico, il sistema di propulsione ed RCS, e il fabbricante, la OHB System, lo ha consegnato a Thales Alenia Space France lo scorso 3 febbraio nel corso di una cerimonia tenutasi negli stabilimenti di Brema in Germania. ExoMars è uno sforzo congiunto dell'Agenzia Spaziale Europea e dell'Agenzia Russa Roscosmos, che, dicevamo, riguarda due missioni previste per il 2016 e 2018, con lo scopo principale di trovare una risposta alla domanda più probabilmente presente nella mente di chi ama lo studio del pianeta rosso, e cioè se è mai esistita vita su Marte. Ce lo chiediamo da moltissimi anni, abbiamo inviato vari tipi di sonda e anche qualche rover. Stiamo girando intorno a questo concetto, abbiamo anche in maniera indiretta, anche con Curiosity e i due MER, abbiamo cercato tracce di un ambiente che fosse compatibile con la vita, ma mai direttamente tracce di vita su Marte. Intanto, per quanto riguarda il Trace, tranne quei Viking ovviamente, ma qui andiamo su un ambito vintage, si potrebbero aprire molte discussioni su come i Viking cercarono la vita, ma questo è un passaggio dietro le spalle per Paolo, che può andare a schiacciare a canestro più avanti. Il Trace Gas Orbiter verrà, dicevamo, lanciato tra due anni insieme a un piccolo dimostratore di atterraggio su Marte chiamato Schiaparelli. Si tratta di un modulo dimostrativo costruito dall'ESA che testerà alcune delle tecnologie previste per il lander, che atterrerà nel 2018. La missione principale di TGO è cercare le tracce di metano e di altri gas nell'atmosfera di Marte, perché il metano può avere un'origine geologica, ma la maggior parte delle emissioni di metano avviene per produzione da parte di processi biologici, quantomeno per così come noi lo conosciamo sulla Terra, nelle quantità con cui lo abbiamo sulla Terra. Dicevamo appunto che questi potrebbero essere la firma dell'attività biologica ancora in corso. Inoltre fungerà da ripetitore per le comunicazioni che saranno inviate a Terra dal rover che atterrerà nella missione del 2018. Quest'ultimo arriverà un po' come è successo a U2, abbiamo commentato poco fa, su Marte, con una piattaforma scientifica fissa di costruzione russa che dovrebbe permettere di raccogliere campioni del sottosuolo e di esaminarli in situ alla ricerca di prove dell'esistenza, passato o presente, di vita organica. Anche in questo caso, in fondo a questo intervento di Paolo, c'è una link alla notizia così che riassume nei dettagli la missione ExoMars. Si tratta di una notizia che risale al 15 marzo dello scorso anno, ma che contiene tutti i dettagli che potrebbero interessarvi. Io sono sinceramente molto entusiasta di questa missione, anche perché è una prima volta anche per l'Europa. Parlavamo della prima volta cinese con un rover sulla Luna, qui è una prima volta in assoluto dell'Europa con qualsiasi rover e puntiamo direttamente su Marte. È tra due anni, ragazzi.
Forse non è proprio la prima, ma è una mezza, nel senso che un primo tentativo c'era già stato nel 2003, se non ricordo male, con il lander Beagle 2 portato su Marte dalla sonda dall'orbiter Mars Express, di cui si persero le tracce dopo la discesa su Marte.
Sono stati Transformer.
Era un progetto,
Sono stati Transformer ad abbattere Beagle 2.
Era un progetto, per la verità, questo di Beagle 2, prevalentemente portato avanti dal settore scientifico e tecnologico britannico, ma comunque era una missione europea, una missione dell'ESA, quindi è stato, pur essendo stato costruito in Inghilterra, questo lander faceva parte di una missione europea. Quindi non è un primo tentativo di atterraggio su Marte, e ricordiamolo ancora, Marte, ma abbiamo visto anche con U2, è un ambiente ostile, è difficile da raggiungere e da esplorare per i veicoli spaziali automatici. Anche la Luna, che sta dietro l'angolo, se vogliamo, dà del filo da torcere agli ingegneri e ai progettisti, pur non dovendo viaggiare per centinaia di milioni di chilometri.
No, assolutamente, come prima volta intendevo più che altro con un rover, hai assolutamente ragione Paolo. Tra l'altro la tua menzione di Beagle 2, siccome sono un po' cattivo io sotto sotto, mi ha fatto venire in mente un'altra annosa polemica che emerge spessissimo, non è legata a nessuna missione in particolare, ma Beagle 2 mi aveva colpito a suo tempo perché nell'analisi post disastro, quando gli ingegneri cercano di capire dalla telemetria e dall'analisi degli eventi che cosa è andato storto per evitare di ripetere gli stessi errori in una futura missione, ecco, sostanzialmente la descrizione completa degli eventi è molto complessa e non ho la pretesa di riassumerla in due parole, ma ci provo lo stesso, ed è sottofinanziamento. Probabilmente il killer di Beagle 2 è stata la necessità da parte del team che lo ha sviluppato di tagliare su una serie di componentistiche, tra cui la capacità da parte di questo coraggioso lander che è andato disperso di trasmettere telemetria durante la fase di atterraggio. E capite anche voi che la mancanza di questo essenziale elemento, qualunque sia stata la causa, banale o meno, della distruzione o del mancato atterraggio, del mancato funzionamento di Beagle, è rimasto un segreto che questo esploratore robotico si è portato nella sua tomba marziana, perché non c'era modo per lui di comunicare a terra. E questo
l'unica
ci insegna
certezza
è che è atterrato,
che qualcosa su Marte è arrivato.
Questo senza dubbio, però penso che ci insegni qualcosa questo, no? Per tornare alla nostra polemica, e cioè che è vero che ci sono tante inefficienze quando magari si sviluppano progetti, specie in ambito di agenzie pubbliche, ma è anche vero che la ricerca estrema del taglio e del risparmio porta poi a scelte forzate che si rivelano assolutamente controproducenti, perché ora in realtà dall'esperienza di Beagle 2, da un punto di vista della dinamica dell'entrata in atmosfera di Marte, abbiamo imparato nulla, perché non ci è stato dato di avere dei dati. E quindi questo è, se vi siete interessati potete tranquillamente fare qualche ricerca o sui nostri network, ma anche su Wikipedia, questi dettagli sono riportati con dovizie di particolari. Voi vi ricordate qualcosa di questo? Volete aggiungere qualcosa? Io ricordo uno sconsolato principal investigator inglese, veramente costernato perché dopo aver, immagino, combattuto mille battaglie a sostegno del budget o alla ricerca dei soldi, si è dovuto anche giustificare del perché la missione era andata male, che se volete veramente, come dicono in Sicilia, sopra mazzi cavallucci, veramente.
Oltre al danno la beffa.
Esattamente, volevamo essere così, non dico internazionali, ma siccome Beagle dalle parti di Milano non suona tanto bene come nome, allora ho voluto andare.
Una cosa che mi ricordo io, che vabbè, all'epoca non ero poi così tanto appassionato, era che, cioè, a ruota dei due grandi successi dei MER della NASA era successo questo inconveniente, allora c'era stato ancora più, diciamo, l'effetto così della figuraccia tra virgolette europea, quindi
il confronto con quello che era accaduto dai colleghi della NASA.
Sicuramente. Riccardo, visto che ti sei preso la parola, perché non continui e non ci racconti invece gli ultimi sviluppi in casa NASA del questo lanciatore senza una missione SLS?
Sì, alcune informazioni in più, perché comunque la questione quantomeno del lanciatore ha ancora diversi punti per essere definito, però finalmente cominciamo a vedere un po' di hardware, cominciamo a vedere un po' di test preliminari, quindi segno che il programma nel bene o nel male sta comunque procedendo. E in particolare c'è un aspetto che mi piaceva sottolineare, perché io personalmente non conoscevo. Ribadisco, io forse in mezzo a voi super appassionati sto scoprendo soprattutto tutte queste cose della progettazione di un programma spaziale di ampio respiro come può essere questo, l'aspetto dello studio del sistema di soppressione acustico per quello che sarà il lancio e il vettore SLS. Allora, quando si parla di sistema di soppressione acustico, diciamo, sono tutte quelle contromisure che si adottano sulla rampa di lancio per minimizzare le riflessioni acustiche contro un razzo, perché se avete guardato centinaia di volte i video dello shuttle mentre decolla, il problema del rumore è incredibile, e non solo perché se un eventuale personaggio, essere umano, fosse vicino alla rampa di lancio, e supponendo che sopravviva a tutte le varie detriti che gli possono arrivare addosso, la pressione acustica nel momento del lancio da parte dei motori è devastante anche alla struttura del razzo stesso, e quindi bisogna adottare tutta una serie di contromisure per chiaramente salvaguardare il razzo. E quindi, ecco, ad esempio, se guardate un lancio dello shuttle, a un certo punto, prima che si accendano i motori principali, vi sarete accorti che la rampa di lancio viene letteralmente inondata da dell'acqua. Magari i meno avvezzi a questa cosa pensano che la cascata d'acqua serva, non so, per contenere le fiamme sprigionate dai motori. In realtà no, questa cascata d'acqua, questo muro d'acqua serve proprio per assorbire le onde sonore prodotte dal razzo ed evitare che queste, con delle riflessioni sfavorevoli, rimbalzino contro il razzo danneggiandone la struttura. Bene, il programma shuttle è stato accantonato, lo shuttle, l'ho ricordato, è una forma particolarissima, quindi un sistema di soppressione acustica per un oggetto come lo space shuttle chiaramente deve essere rivisto in ottica di un vettore come l'SLS, che, diciamo, ha la forma di un razzo più tipica. E come si fanno queste, diciamo, come si progetta un sistema di sicurezza di questo tipo? Beh, come spesso accade, tipo nella galleria del vento, si fanno dei modellini e si prova a vedere quello che succede. In particolare, presso il Marshall Space Center della NASA, che è in Alabama, è stato issato, se vogliamo così, è stato piazzato sulla rampa di lancio un modello in scala 5%, quindi sembra piccolo, ma insomma, qualsiasi appassionato di astronautica probabilmente lo vorrebbe, un modellino scala 5% di un vettore alto quasi 100 metri, quindi fate presto a fare il conto, dell'SLS. In realtà non era un modello completo perché, diciamo, era solo lo stadio centrale senza i booster, anche perché i booster stiamo ancora valutando come saranno nella, diciamo, configurazione definitiva. Il core stage è stato messo in rampa e simulato un'accensione dei razzi, chiaramente il tutto dimensionato al modello in scala. La rampa di lancio è stata disseminata di tanti microfoni, perché dobbiamo misurare i decibel, dobbiamo misurare una pressione acustica, e si sono iniziati a raccogliere i dati per poter ragionare e pensare a come dimensionare il sistema di soppressione del rumore. Non è la prima volta che si fa una cosa del genere, ad esempio era stata fatta anche per lo Space Shuttle. Infatti ho scoperto, sempre leggendo questo bell'articolo di Giuseppe Corleo, che era stata effettuata la stessa identica cosa con lo Space Shuttle, con un modello al 6,4%, quindi se vogliamo in proporzione un po' più grande, ed è stato così dimensionato il sistema di soppressione acustica. E chiaramente i test principali si fanno con il vettore completo, nella configurazione definitiva, però la storia ci insegna con lo Space Shuttle che i ragionamenti che erano stati fatti col modello di scala in questa maniera si sono rivelati molto molto affidabili e molto molto producenti per quanto riguarda la progettazione di tutte le infrastrutture che dovranno supportare insomma un oggetto mastodontico come può essere SLS. Altra notizia correlata sempre su SLS è: un oggetto mastodontico, bene, come lo portiamo dal VAB alla rampa di lancio? Si usano sempre i nostri amici crawler che erano stati usati per lo Space Shuttle, però in questo periodo di pensionamento dello shuttle sono stati posti a una revisione, sia perché chiaramente cominciano ad avere una certa età, ma anche per potenziarli in vista dell'SLS, che sarà veramente più pesante dello shuttle da trasportare. In particolare stiamo parlando di i crawler, sono quei mezzi cingolati che sicuramente avrete visto se vi è capitato di vederlo in qualsiasi filmato che racconta un lancio di uno shuttle, o anche prima, insomma sono nati col progetto con Apollo, quindi per spostare i razzi Saturn, e sono questi due grossi, diciamo, questi carri armati giganti, però non sagomati a forma di carri armati, sono delle piattaforme con dei cingoli, se vogliamo, proprio, esatto, grazie Marco che ha messo la foto, che sono oggetti mastodontici che però sono anche precisissimi nel posizionare, diciamo, il carico. Questi i motori e il sistema di livellamento, che come ho detto deve essere molto preciso, è stato posto sotto un minuzioso processo di revisione. Guardate, se state guardando la puntata video, guardate le proporzioni di questo cingolo con l'omino che è di fianco, per farvi capire la grandezza di questi mezzi da lavoro proprio. Sono in via di potenziamento, tanto che diciamo che il crawler nella versione shuttle poteva trasportare e operare con carichi fino a 5.400 tonnellate, e con tutta una serie di miglioramenti arriverà a movimentare fino a 8.200 tonnellate, quindi da 5.400 a 8.200. Non è raddoppiato, però insomma la capacità di carico sarà sicuramente incrementata. I crawler sono due, sono stati si è cominciato a lavorare sul crawler numero 2 e presto si comincerà a lavorare sul crawler numero 1. Sono questi grossi cingoli, sono alimentati da dei generatori elettrici, quindi se vogliamo possiamo dire che sono mezzi elettrici, però i generatori elettrici sono alimentati a loro volta da potenti motori diesel, come potete poi immaginare. Questi generatori nella versione shuttle erano 4 generatori da 1000 kilowatt, scusate, e sono stati portati a 4 generatori da 1500 kilowatt, quindi tutto si dimensiona alla stazza e alla potenza che si vuole raggiungere per questi mezzi. Il crawler numero 2, che è quello diciamo più avanti nelle fasi di aggiornamento, ha già fatto diciamo una prova su strada, se vogliamo così chiamarla, per vedere il funzionamento, che sia in ordine, e probabilmente lo vedremo presto impegnato già nello spostare la nuova MLP, cioè la Mobile Launch Platform, che era stata costruita, se vi ricordate, per lanciare il razzo Ares 1X, e quindi adesso penso che sia posizionata di fianco al VAB, però nel caso in cui ci sia bisogno di spostarla, il crawler è già diciamo abilitato per poter fare, insomma, queste operazioni nel caso si renda necessario. Quindi è vero che se andate adesso al Kennedy Space Center, pian piano state vedendo le facility che si stanno tornando a chiudere al pubblico perché si stanno tornando in attività nelle varie cose, potrete vedere probabilmente anche uno di questi crawler parcheggiati.
Sì, guarda, Riccardo, vorrei concedermi, insieme a voi naturalmente, un momento a Marcord, perché credo che tutti noi tre siamo stati al KSC e tutti noi tre abbiamo avuto il piacere, almeno parlo per me, e l'emozione di vedere i Chloral Transporter che era parcheggiato molto vicino alla Close-Up Platform, che è una piattaforma di osservazione per turisti aperta tra nella strada, più o meno a metà strada tra il VAB e le piattaforme di lancio da cui partirono i razzi dell'Apollo.
Sì, all'altezza del bivio dove si poteva decidere se andare verso il pad A o il pad B.
Esattamente, io ricordo quando sono stato lì con Paolo e altri amici per vedere il lancio di Paolo Nespoli, che siccome da bravi nerd su 12 giorni in Florida ce ne siamo sciroppati 10 al Kennedy Space Center, ormai ci davamo del tu con i poliziotti di guardia che no? E c'erano Davide Andreani e Matteo Negri, che avevano i due più impressionanti apparati fotografici che si siano mai visti sulla faccia dell'universo creato, che ormai alla fine del decimo giorno erano talmente veloci a smontare e rimontare, accendere di fronte alla guardia e dare dimostrazione di funzionamento delle loro tre o quattro, quello che era, macchine fotografiche, obiettivi, cannoni vari. Era uno spettacolo nello spettacolo vedere il duo all'opera di montaggio e rimontaggio delle macchine fotografiche. Ma a parte questa parentesi, veramente impressionante vedere dal vivo questo mostro e pensare che sulle sue spalle ha portato la storia. E ricordo anche nell'hangar che ospitava uno dei Saturn V sopravvissuti e ormai esposti al pubblico, c'era un angolo dedicato a un pezzo del cingolo che vedete adesso inquadrato se state seguendo dal vivo la trasmissione o se vedete il video, un singolo pezzo del cingolo del Chloral Transporter pesa una tonnellata. Così, è veramente qualcosa di mastodontico, di elefantiaco.
Sono 57 tasselli ogni cingolo del peso, come dici te, da 900-1000 kg, quindi sì, una tonnellata.
Esatto, e mi ricordo anche che c'è una patente speciale da prendere per l'autista che si porta a spasso a questa bestiolina che cammina alla velocità di 5 km orari. Fa venire un po' da sorridere magari a qualcuno dei nostri ascoltatori, ma i pesi e le masse in gioco ve li ha ricordati prima Riccardo, direi davvero che c'è poco da scherzare, anzi solo da restare ammirati. C'è una squadra di manutenzione che si occupa solo del substrato in ghiaia sul quale questo crawler si muove, ci sono dei requisiti rispetto alle piogge e all'umidità del terreno. Anche qui, come tanti argomenti di astronautica, si apre un intero breviario di dettagli e di cose su cui perdere le mezze giornate o se non le nottate intere, insomma.
Probabilmente se avete Discovery Channel, dove ogni tanto mettono a confronto le macchine da lavoro più grandi sulla Terra, spesso il crawler viene messo nella classifica perché insomma non, è una macchina unica e le stazze in gioco sono veramente notevoli.
Eh sì, ha un suo perché, ma ha un suo perché anche il famoso momento della questua. Ve lo avevo annunciato in apertura nel nostro sommario improvvisato e sicuramente prima di chiedere i vostri contributi dobbiamo un grande ringraziamento a tutti gli articolisti che non sono mai ai microfoni, anche se sono sempre ben accetti, anzi ragazzi perché non vi fate sentire qualche volta? Vi accoglieremmo a microfoni aperti, ma c'è anche
Sì. Intanto Paolo, ne abbiamo uno nella chat che ci segue questa sera, ma anche nelle puntate precedenti ci ha seguito. Salutiamo e ringraziamo Raffaele Di Palma.
Oh sì, sì, è vero, ho dato solo un'occhiata veloce alla chat perché già stasera avete visto, ho scambiato Mantova con Modena e questo non so quanto me la...
Poi in chat abbiamo anche il buon Filippo Magni, che lui ogni tanto siamo riusciti a trascinarlo in puntata, però non di sua spontanea volontà.
Filippo è talmente di famiglia che quasi ce ne dimentichiamo.
È vero, però è troppo timido, dobbiamo farlo bere ragazzi. Dopo, come dice uno dei miei colleghi, non è che tu hai dei problemi con l'inglese, è che non bevi mai, perché appena bevi un po' di alcol vedrai come ti si scioglie la lingua. E allora magari facciamo la stessa tattica per il povero Filippo, che adesso è oggetto delle mie... dei miei scherzi. No, insieme a lui vorrei ringraziare anche Luigi e Michael, che non sono qui stasera perché impegnati per questioni personali e per lavoro. Luigi non l'ho ricordato in apertura, ma faccio un invito a tutti i nostri ascoltatori ad andare a sfogliare le pagine di Celum per trovare i suoi articoli. Disclaimer, Celum non è un nostro sponsor, siamo noi a essere sponsor di Luigi perché ci dà una mano da tanti anni con i suoi commenti e gli siamo molto affezionati. Michael invece stasera è impegnato, sono affari suoi, ci dobbiamo metterci a giustificare. Non c'è, e grazie a lui che posso fare il regista.
In realtà ha degli impegni veramente pressanti, tanto che ha dovuto rinunciare a una festa di compleanno a cui teneva moltissimo, ma
è vero, il lavoro viene prima di tutto. È vero, è vero. Quest'uomo si sacrifica come pochi altri che ho conosciuto nella mia vita. Abbiamo ringraziato i nostri articolisti e quindi è anche giusto ricordare che ci aspettiamo come ricompensa. Se non potete o non volete contribuire economicamente, qualche commento lo potete lasciare in calce a ogni articolo su astronautinews.it. Potete lasciarli su iTunes per se ascoltate questa trasmissione, ci volete dare una mano a risalire le classifiche. Potete abbonarvi ai feed RSS di tutti i nostri siti, non solo Astronautica che state ascoltando in questo momento, ma anche Astronauti News, e in parte sarebbe possibile con un magheggio che magari qualche giorno spiegheremo, anche avere gli ultimi aggiornamenti di Forum Astronautico, anche se poi sui vari dispositivi mobile è possibile scaricare l'applicazione Tappatalk e restare aggiornati. Per chi non sapesse cos'è il feed RSS, primo, vergogna; secondo, sono a disposizione un sacco di applicazioni gratuite chiamati RSS Reader. Ce n'è uno gratuito che è disponibile praticamente su ogni piattaforma web compreso, che, Paolo correggimi, è Feedly, scritto Foxtrot Echo Echo Delta Lima Yankee, e a questo punto esercitatevi con l'alfabeto internazionale.
Saluto agli amici radioamatori che ci ascoltano.
Un saluto agli radioamatori, abbiamo sempre più iscritti a Forum Astronautico provenienti dal mondo radioamatoriale e li voglio ringraziare. Vediamo, io c'ho la lista qua. Ah sì sì, un altro modo per contribuire, sempre senza chiedervi una lira: condividete sui social network le nostre notizie, i nostri commenti, non vi costa null'altro che un click. Su Astronauti News abbiamo predisposto tanti bei bottoncini facilissimi da usare, non dovete fare altro che cliccarli e la cosa sarà praticamente fatta. E per chi invece davvero non può trattenersi, non ne può più, vuole immediatamente mandarci un suo contributo, lo può fare in due modi: o utilizzare la pagina donazioni che è presente sul sito di Astronauticast, che ho cercato di sistemare perché avevo fatto una schifezza in fondo alle pagine, una roba inguardabile che anche a me sarebbe passata la voglia di donare con una roba così, e oppure potete iscrivervi all'associazione ISA, e vi conviene farlo presto perché la vostra iscrizione è valida nel corso dell'anno solare. Poi ragazzi, se vi volete iscrivere a dicembre, a noi va bene uguale, vale sempre solo per il 2014, però il mio consiglio spassionato è di farlo subito, e con una quindicina di euro ci aiutate a sostenere le attività sociali, che sono tante, e penso che nel giro delle prossime due puntate potremo magari parlare meglio di qualcosa che arriva intorno alla metà di aprile, vediamo un po' come vanno. Quindi vi ho dato tutti i riferimenti, credo che tra l'altro non abbiamo messo la musica a violino triste per farvi piangere, per commuovervi, dovreste apprezzare la Questua in versione 2.0. Datevi da fare, condivideteci, contribuite, dateci una mano. E questa la voglio aggiungere io, non è in scaletta: se qualcuno di voi, magari qualche lettore di Forum Astronautico ci sta ascoltando, volesse dare una mano in altro modo, per esempio scrivendo, adattando qualche pezzo, trascrivendo le interviste che facciamo ai nostri ospiti, insomma, se volesse entrare a far parte del giro dei collaboratori, non si tratta di un assetto, di una cerchia ristretta di amici dell'amici. Siamo diventati amici dopo, ma il nostro comune legame è quello di darci da fare per la divulgazione dell'astronautica. C'è una, come dire, una campagna permanente di reclutamento aperta su Forum Astronautico, grazie alla quale potete vedere le condizioni alle quali potete provare a collaborare con noi. Saremmo felici di avere nuovi articolisti che ci aiuterebbero sicuramente a coprire meglio e in quantità e in qualità le notizie che portiamo sui vostri aggregatori ogni giorno, o più o meno ogni giorno. Ho dimenticato qualcosa, ragazzi? No, penso di aver anche detto troppo, magari. Fate di sì? No, sì?
No, no, è stato perfetto.
Bon, grazie, grazie, grazie.
Stasera c'è il pota, bisogna essere...
Bisogna essere lecca...
No, no, no.
No, no, anche i piedi vanno bene.
Bisogna dare merito. Con...
Anche i piedi vanno bene. Ma ve l'avevo detto, ragazzi, adesso che vi siete sorbiti il predicone... Vi posso annunciare una delle rubriche preferite dei nostri ascoltatori, le storie di Nonno Apollo.
Sì, anche perché avendone una o due non è che possano avere gli ascoltatori più di tante preferenze.
Ma a noi ci piace vincere facili, non è un problema.
Comunque oggi ricordiamo che un paio di settimane fa è passato quasi inosservato un importante anniversario della storia dell'esplorazione spaziale, perché l'1 febbraio del 1958 gli Stati Uniti hanno cominciato ad andare nello spazio, hanno lanciato il loro primo satellite artificiale, l'Explorer 1, all'inizio della corsa allo spazio. Una corsa che era stata iniziata il 4 ottobre del 1957 dall'Unione Sovietica, che si era aggiudicata anche le prime due vincite, lanciando appunto il 4 ottobre il satellite Sputnik 1 e il 3 di novembre il satellite Sputnik 2 con a bordo la cagnetta Laika, il primo essere vivente a volare nello spazio. Gli americani arrivarono in ritardo e cercarono di rimediare con un lancio di un razzo chiamato Vanguard, del progetto Vanguard, in particolare il razzo Vanguard TV3 di questa missione, che il 6 dicembre del 1957, quindi circa un mese dopo lo Sputnik 2, tentò di mettere in orbita quello che avrebbe dovuto essere nelle intenzioni il primo satellite artificiale americano. Gli americani erano arrivati in ritardo perché avevano voluto dare la precedenza a questo progetto largamente civile. Erano stati messi da parte i programmi interamente militari o a forte componente militare come quello del gruppo di Wernher von Braun, perché si voleva dare una connotazione meno militaristica e più civile, scientifica e di cooperazione dell'impresa spaziale. Dicevamo che il 6 di dicembre del 1957 si tentò di lanciare questo razzo Vanguard che esplose fragorosamente sulla rampa di lancio in diretta televisiva davanti a milioni di telespettatori negli Stati Uniti e nel resto del mondo, facendo fare agli Stati Uniti appunto una figura non delle migliori. In fretta e furia cercò di completare almeno uno dei progetti in corso, quelli a prevalente impegno militare, quello in particolare del gruppo di Wernher von Braun, che appunto il primo di febbraio del 1958 riuscì a mettere in orbita con un razzo Juno il satellite Explorer 1, un razzo Juno 1 che era una versione orbitale di un missile balistico sviluppato dal gruppo di von Braun che si chiamava Jupiter C, un razzo che a sua volta era una derivazione, un parente più giovane dei razzi V2 iniziati a sviluppare da von Braun durante la Seconda Guerra Mondiale. Dicevamo che l'Explorer 1 venne messo in orbita con successo e cominciò subito a trasmettere dati scientifici importanti. Era dotato di diversi sensori. Intanto il satellite pesava poco meno di 14 kg, di cui poco più di 8 dedicati al carico utile. Di questo carico utile facevano parte diversi contatori Geiger per lo studio dei raggi cosmici e per l'ambiente di radiazione, quindi anche il campo magnetico terrestre, diversi sensori di temperatura e poi sensori per le polveri e gli impatti di micrometeoriti, quindi un satellite piccolo ma già con un carico scientifico significativo. Infatti questo carico scientifico consentì al fisico James Van Allen di scoprire le fasce di radiazione intorno al nostro pianeta che portano appunto il suo nome. il satellite Explorer 1 riuscì a rimanere in funzione circa per 4 mesi, il periodo in cui riuscirono a durare le sue batterie, e rimase in orbita come oggetto inerte a questo punto fino al 1970, quando rientrò nell'atmosfera. Aveva un'orbita molto ellittica con un apogeo piuttosto lontano, però con il tempo rientrò nell'atmosfera. Quindi 55 anni fa iniziava l'avventura americana nello spazio, un'avventura iniziata cercando di recuperare lo svantaggio sovietico, ma poi culminata con un'impresa straordinaria pochi anni dopo, come lo sbarco umano sulla Luna. È un'avventura che continua con altre missioni, sia in orbita terrestre, sia al di là dell'orbita terrestre, nello spazio profondo, per l'esplorazione dei pianeti del Sistema Solare. Anche per questo episodio è tutto, vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
E come mi dispiace, Paolo, di non avere più a mia disposizione l'effetto del gong a cui mi ero affezionato spassionatamente, ma devono sapere i nostri ascoltatori che c'è un dibattito ormai lungo un paio d'anni su come potremmo migliorare la nostra capacità di mixing su sistemi operativi liberi. Purtroppo il campo audio su Linux è qualche cosa che fa venire la pelle di cappone, e ciò nonostante continuiamo a usarli, cosa volete che vi dica, altrimenti avremmo potuto probabilmente arricchire da tempo e senza post-produzione una serie di momenti. Comunque, grazie tanto per questo viaggio nell'universo del vintage, e invece per la rubrica di Io Robot voglio raccontarvi le vicende, quelle che saranno probabilmente gli ultimi giorni di attività della sonda della NASA, la D. Si tratta di un acronimo per Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer, e come il nome stesso ci indica, è una sonda che è stata inviata in orbita lunare per lo studio dell'atmosfera del nostro satellite. E qui qualche attento ascoltatore potrebbe già arricciare il naso: ma come, la Luna con un'atmosfera? Ma se ci avete sempre raccontato, cari scienziati, che praticamente la Luna è un sassone grande un terzo della Terra che sta lì senza un'atmosfera, non c'è bisogno di scudo termico per entrare, di cosa stiamo parlando? Beh, non è del tutto esatto da un punto di vista tecnico dire che la Luna non ha un'atmosfera. È circondata da una tenuissima coltre di gas, e proprio la composizione di questa flebilissima copertura gassosa era il suo studio, il comprendere meglio la sua composizione, da dove arrivi, come si comporta in presenza della radiazione solare, erano gli obiettivi di questa missione, che doveva già terminare ma che è stata estesa di altri 28 giorni con un impatto sulla Luna previsto per il prossimo 21 aprile. Non è possibile intanto fare una previsione molto accurata, perché una delle caratteristiche più strane della Luna è di avere una distribuzione molto diseguale delle masse, e di conseguenza ci sono alcune zone del globo lunare dove la forza di gravità agisce maggiormente, altre dove invece, essendo di massa minore, la forza di gravità esercita un'attrazione minore. Succede anche sulla Terra, ma in maniera molto più attenuata. E quindi quello che voglio dire è che ci sono momenti in cui la Luna, come dire, strattona in maniera diversa e diseguale questa capsula, in modo tale che rende molto difficile prevedere esattamente il momento e la traiettoria di schianto. Ma cosa sta per succedere? Beh, questi 28 giorni di estensione hanno consentito al team di controllo di la D di abbassare moltissimo l'orbita della sonda fino a pochi chilometri dalla superficie lunare, e proprio il fatto che l'atmosfera sia così rarefatta le consentirà di continuare a volare per un lungo periodo, relativamente lungo, ovviamente 28 giorni è più o meno un ciclo lunare, dove la notte dura 14 giorni e il giorno altri 14, ma è proprio il passaggio tra queste due situazioni che fa parte dell'interesse della sonda. Si vuole capire come l'interazione con il vento solare cambia ed eventualmente eccita l'atmosfera lunare. Erano state osservate delle luci, dei bagliori molto tenui, ma pur sempre presenti, appena prima dell'alba durante le missioni Apollo. E si vuole capire meglio esattamente se è un fenomeno legato all'interazione tra questa tenue atmosfera lunare e con il Sole. Per quanto riguarda qualche dettaglio tecnico di LADEE, è interessante intanto vedere come sia stato interamente progettato, sviluppato e costruito presso un centro della NASA. In particolare si tratta del Ames Research Center di Moffett Field in California, che è anche responsabile delle operations, quindi del controllo della missione. Interessante vedere come il concetto di modularità sia stato applicato in maniera estensiva su questa sonda, perché se intanto si basa su un bus, su un'infrastruttura, su un telaio di fondo standard del peso di soli 250 kg e che è costituito da una lega di carbonio leggera. Le dimensioni della sonda sono assimilabili a quelle di una piccola automobile. Era stata lanciata lo scorso 6 settembre da Wallops, che è un'altra delle basi della NASA, a Wallops Island. La sua composizione strumentale è anche qui una serie di spettrometri, che sono degli strumenti adatti ad analizzare la composizione chimica dell'atmosfera lunare. Quindi dicevamo che l'estensione di questa missione dà la possibilità, una possibilità direi eccezionale, alla ricerca scientifica, perché abbassandosi così molto vicini alla superficie lunare sarà possibile analizzare le polveri che sono sospese in questa tenue atmosfera, nonché la composizione chimica dei gas. In particolare due strumenti, il Neutral Mass Spectrometer è riuscito a individuare fino ad oggi tracce di elio, neon e argon, che sono dei gas nobili, e un altro spettrometro chiamato Ultraviolet Visible Spectrometer è riuscito a rilevare i livelli di sodio e potassio durante le diverse fasi dell'orbita. Il Lunar Dust Experiment poi ha registrato la presenza di polvere fin da quando il coperchio che proteggeva il sensore è stato aperto la prima volta. È stato possibile effettuare una misurazione quantitativa delle polveri lunari spinte in atmosfera da che cosa? Da un fenomeno molto particolare, e cioè dalla tenue ma pur sempre presente pioggia meteorica che continua a colpire la Luna. Non ci sono più grandi impatti, quelli che hanno creato i crateri più evidenti sulla Luna, ma la Luna, non avendo un'atmosfera significativa, viene colpita costantemente da piccoli fenomeni meteorici, e questi appunto portano alla proiezione in orbita di polviscolo. Dicevamo che ci aspettiamo la deorbitazione per il 21 aprile. Per poter seguire davvero come finirà questa avventura, vi consiglio ancora una volta di dare un'occhiata al link che è presente in fondo all'articolo, che vi porta alla discussione su Forum Astronautico, e questo è uno dei contributi, lo abbiamo citato in apertura, del nostro Filippo Magni, che come sempre e come tutti i suoi colleghi ci regala parte del suo tempo, e lo ringraziamo per questo. E anche per Io Robot è tutto. Aggiungo solo che nel corpo dell'articolo è presente il link al sito della missione LADEE e anche il link per approfondire questo concetto di Modular Common Spacecraft Bus, questa struttura, questo telaio ultraleggero utilizzato per costruire satelliti relativamente poco costosi e in maniera veloce.
Immagino che quando saranno i minuti cruciali del deorbiting di LADEE, probabilmente anche i media, come al solito, daranno un po' più di risalto alla questione, perché stiamo buttando spazzatura sulla Luna. Probabilmente leggeremo di queste cose, però in realtà...
Beh, in senso stretto è vero. Poi la spazzatura la troviamo a volte anche sui giornali, quindi diciamo che si pareggia. E quello che invece sono contento è che questa deorbitazione va sulla Luna e non accade sulla superficie terrestre, perché ricordo ancora l'isteria di massa per la deorbitazione di Goce, che è solo l'ultimo dei tanti allarmi di orbitazione che abbiamo avuto negli ultimi
avvisi
anni.
Avvisi della protezione civile in ogni dove.
Sembrava, esatto, che furgoncini con altoparlante. Donne, rifugiatevi nelle vostre cantine, è arrivato il satellite.
Vedo che Paolo... preparato i sacchetti di sabbia, ma non c'è stato bisogno.
Vedo che Paolo ci sta girando un saluto che ci arriva via Twitter.
Sì, infatti, prima di passare al mio link della settimana, volevo mostrare questo saluto di un nostro ascoltatore che ha iniziato a seguirci con la memorabile diretta del lancio di Luca Parmitano, che lui ha ritrasmesso sulla rete Ecolink perché è un radioamatore. Dicevamo prima che abbiamo diversi radioamatori che ci ascoltano e ci seguono, e Matteo, il nostro amico che su Twitter è Teobrex, ci dice: sempre un piacere ascoltarvi, grazie per il saluto, colleghi OM73.
Ho cercato di mettere il cartello che hai preparato, Paolo, in primo piano a beneficio di chi ci segue in diretta video, e in ogni caso, visto che, come si dice, dulcis in fundo, direi che ve la rimpallate tra voi con il link della settimana e io poi mi occuperò dei saluti finali, ok? Allora, a te la parola, Paolo, per le particolarità dell'account Twitter di Anton Shkaplerov, come incarto sempre su sto nome.
Sì, non è una particolarità strana, nel senso che Anton Shkaplerov, il cosmonauta russo che è il comandante della Soyuz TMA-15M su cui volerà la nostra astronauta Samantha Cristoforetti, ha aperto un account Twitter e quindi ha iniziato a pubblicare aggiornamenti, a twittare sulle sue attività per il momento di addestramento. Il suo nome su Twitter è Anton Astrei, un'unica parola che finisce con la Y, e con questo suo account completa gli account dell'equipaggio della Soyuz TMA-15M, quindi ora tutti quanti i membri di questo equipaggio hanno un account Twitter. Allora ricordiamo gli altri: quello di Samantha Cristoforetti, che è Astro Samantha, anche in questo caso un'unica parola con la TH, e quello dell'astronauta NASA Terry Wirtz, che è Astro Terry, tutto attaccato, anche in questo caso unica parola e con la Y finale.
Bene, riprendo la palla io, invece io vi propongo una serie di immagini, come insomma sapete un po' la mia passione per la fotografia, quindi spesso rimango colpito da immagini a sfondo chiaramente astronautico. La prima che vi segnalo è un'immagine scattata dalla ISS, dall'astronauta giapponese Koichi Wakata, che ci mostra la Luna, luna crescente, proprio con una piccola falce che comincia a stagliarsi dall'atmosfera terrestre. Insomma, spesso ci capita di vedere immagini di taglio dell'atmosfera terrestre vista dallo spazio, proprio si apprezza quanto sia in realtà sottile questo strato di aria che ci protegge e ci fa vivere sul nostro pianeta. E la foto è resa ancora più bella, più spettacolare dalla Luna, in cui oltre insomma il lato, una piccola falce illuminata, si nota molto bene anche grazie alla luce cinerea, anche la parte si apprezzano molti dettagli anche della parte in ombra. Insomma, una bella immagine che potete mettere come sfondo del desktop o salvarla nel vostro archivio fotografico. Sempre cambiando completamente prospettiva, Marco, volevi dire qualcosa, che ho visto che hai attaccato il microfono?
Sì, scusami, volevo solo dire una cosa. Sicuramente i nostri amici all'ascolto lo sanno, ma vale la pena ricordare cos'è il cinereo, magari, che è la luce riflessa dalla Terra sulla superficie della Luna e che le dà un aspetto, un colore cinereo, appunto, tutto
color
qua.
Cenere.
Esatto.
E ricordiamo anche che è stato Leonardo il primo a intuire l'origine di questa colorazione, di questa luce lunare, Leonardo da Vinci.
La seconda foto, come vi stavo dicendo, cambia totalmente la prospettiva. Siamo su Marte, siamo su Curiosity, che però non vi propongo una foto di un qualche dettaglio della superficie del pianeta rosso, ma bensì la foto della Terra vista da Curiosity. Ricordiamo che Curiosity non è dotato di strumenti, diciamo, per insomma fare questo tipo di fotografia, però la Terra è talmente luminosa e visibile che anche con le fotocamere di Curiosity si può tranquillamente scorgerla nel cielo. Tra l'altro, se zoomate un po' l'immagine, noterete anche che si nota la Luna, quindi non so se vi è mai capitato di osservare Giove con un piccolo binocolo, che i quattro satelliti in Medicei li potete scorgere, esattamente quello che ha fatto Curiosity, si vede tranquillamente il pallino più luminoso che è la Terra, ma anche la Luna. È sconvolgente, sempre come al solito quando vediamo delle foto da lontano, che insomma tutta l'umanità è là, in quel puntino, quel piccolo puntino sull'orizzonte marziano. Bene, bene, molto bello, anche Curiosity quando fa questi fuori programma. Tra l'altro il prossimo anno direi che dovrebbe passare anche una cometa molto vicino a Marte, e si sta pensando di provare a fare delle foto alla cometa. Comunque ne riparleremo sicuramente. Sento ancora il microfono di Marco che arriva furente. No, vado avanti? Alza le mani. E visto...
pensavo ai complottisti, ma me la sono ritirata. Ho detto, sai, ho detto, allora, cometa, Marte, impatti, ho detto, okay, praticamente Facebook sarà un viva Dio di sproloqui complottisti, di nibiruiani e di ignoranti a gogo che sembrano avere trovato su Facebook la casa ideale, ma quello che mi fa più impressione ogni tanto è il fenomeno l'ho visto in TV, ve lo ricordate? Quando molti dei nostri amici, magari quando eravamo un po' più giovani, arrivavano con la sparata ma l'ho visto in TV? Ecco, oggi funziona uguale. Ma l'ho letto su Facebook, me l'ha condiviso il mio amico del cuore, e allora da un po' non essere vero. E il seme del dubbio, signori, alla ricerca e la citazione delle fonti originali è sempre e comunque una garanzia di qualità. Quando leggete, cari ascoltatori, delle notizie a carattere astronautico trattino astronomico su Facebook, dubitate come primo step, andatevi a cercare le fonti, è una delle regole che applichiamo soprattutto a noi stessi, perché crediamo di offrire ai lettori un servizio mostrandovi dove diavolo abbiamo preso la notizia. Quindi basta, fine, non dico più niente.
Nel frattempo ne ho approfittato per andare a vedere quella che viene chiamata Mars Comet, che è il cui punto d'avvicinamento massimo al pianeta sarà ad ottobre di quest'anno, quindi ne sentiremo parlare sicuramente. Infine, visto che siamo in piene Olimpiadi invernali in corso, vi segnalo altre due immagini a questo proposito. La prima è un'immagine ad alta risoluzione di quella passeggiata spaziale, se vi ricordate, che è avvenuta nella stazione spaziale quando c'era ancora, tra l'altro, il nostro Luca Parmitano a bordo, in cui due cosmonauti russi sono usciti, hanno simbolicamente scambiati la torcia olimpica. Fino a questi giorni, insomma, subito precedenti alle Olimpiadi, non erano ancora, o almeno non avevamo ancora trovato le foto ad alta risoluzione di questo evento, avevamo solo, diciamo, le immagini catturate dalle telecamere montate sulle Orlan, sulle tute spaziali russe. Invece adesso stanno cominciando ad uscire, insomma, le foto a piena risoluzione, che chiaramente hanno anche accompagnato la cerimonia, sono andate di pari passo con la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, quindi c'è un link, potete scaricarne un paio. E sempre in tema di Olimpiadi, chiaramente gli astronauti in questi giorni si stanno impegnando a fotografare Sochi dall'alto, e c'è una bella immagine che vi propongo con insomma lo stadio olimpico e la zona limitrofa completamente illuminata di notte, e insomma una foto molto suggestiva e direi se vogliamo doverosa in questo periodo di giochi olimpici. E quindi io ho detto tutto.
Mi vuoi dire che siamo arrivati in fondo?
Sì.
Fammi vedere, direi proprio di sì. La foto dei Sochi, siamo arrivati in fondo. Beh,
Sochi,
un'ora...
abbiamo finito.
Un'ora e 10 minuti, Paolo, dico bene?
Confermo.
Allora, guarda lì che c'è un cronometro installato nel registro olografico di emergenza. Bene, ragazzi, è stata una bellissima chiacchierata insieme. Io me la sono spassata moltissimo. Spero che sia così anche per chi ci sta seguendo in diretta e per chi ci ascolterà nei prossimi giorni e le prossime ore in differita. E non mi resta a questo punto, se non abbiamo altro da aggiungere, che salutare tutti quelli che ci hanno regalato questa oretta di tempo e che ci hanno ascoltato a bordo di auto, macchine o sui mezzi pubblici, andando in giro, a scuola, dovunque. Vi do appuntamento alla settimana prossima con la puntata 15 della stagione 7, vedi? Ecco, lo dico subito così, 15-7, non sbaglio più. È davvero tutto, da Milano ci saluta.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E da Modena ci saluta
Riccardo Rossi, per gli amici Rick and Rian.
Dai, questa era voluta, non
lo
era
so,
nero.
Lo so, ma è sembrato.
Bravo, bravo. E vi saluta anche Marco Zambianchi, e fino alla prossima settimana ad Astra.